sera avete visto che c'è una cornice di costumi e di grandi maestranze fuori dalla chiesa, e sono lavori relativi a uno spettacolo lirico che è il Ritorno a Rem di Gioacchino Rossini, quindi può darsi che incroci ogni tanto qualche nota o qualche prova di suono sui tempi dei movimenti delle comparse, speriamo il meno possibile, però può darsi che qualche intoppo ci sia. Invece noi senza intoppi andiamo al Salmo 117 e 118, quello che comincia con celebrate il Signore perché è buono.
Intanto che arrivate un avviso, la volta prossima c'è, poi non facciamo la settimana santa e lunedì dopo Pasqua, poi riprendiamo fino a tutto maggio.
Ecco il Salmo che abbiamo già incontrato recentemente quando abbiamo contemplato e rivisitato l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ed è il Salmo vero punto panoramico attraverso cui e da cui la Chiesa, la comunità dei discepoli, legge e ricomprende la passione di Gesù. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore.
E questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore.
Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Prima di entrare nel testo, due parole sul contesto. Siamo nel terzo giorno di Gesù a Gerusalemme, mancano tre giorni alla croce. Gesù è entrato sull'asinello, prima ha pianto su Gerusalemme, poi è entrato nel Tempio con l'asinello, ha rovesciato tutti i cambiavalute. E l'ingresso di Gesù nel Tempio è segno di ciò che verrà a fare sulla croce, purificherà l'immagine di Dio, cioè ci cambia l'immagine di Dio. Il Tempio non è un luogo di mercato, Dio non è uno da comprare o da tenere buono, Dio è ben diverso, è colui che piange su Gerusalemme, colui che entra in povertà, in umiltà, in servizio, colui che non vuol prendere il potere, e abbiamo visto la volta scorsa che gli chiedono qual è il suo potere, con quale potere fa questo, e Gesù risponde con la domanda: il battesimo del Battista era da Dio o dagli uomini? Ora gli scrivi e i farisei non rispondono perché appunto non interessava conoscere chi è Gesù, ma interessava difendere il loro potere, perché qualunque risposta avessero dato si screditavano. Quindi siamo rimasti con la parola di Gesù: neanch'io vi dico qual è il mio potere. E invece subito dopo, nel brano che leggiamo adesso, Gesù rivela qual è il suo potere in una parabola, in un'allegoria. E abbiamo davanti un capolavoro che è la sintesi di tutta la storia della salvezza, di tutta la vita di Gesù e la prospettiva già che va verso la passione e la resurrezione. Quindi è un concentrato di scrittura che racconta tutto ciò che Dio fa per l'uomo, tutta la sua fedeltà, si racconta tutta l'infedeltà dell'uomo fino all'infedeltà estrema di ammazzarlo. Ecco, e vedremo che l'opera scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, è l'opera mirabile di Dio. Leggiamo il testo.
Capitolo 20, versetto 9. Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e la affittò a degli agricoltori ed emigrò per lungo tempo. A suo tempo inviò agli agricoltori un servo perché gli dessero dei frutti della vigna. Ora gli agricoltori, percossolo, lo rinviarono vuoto e continuò a mandare un altro servo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un terzo. Ora essi, anche questo, feritolo, lo scacciarono. Ora disse il Signore della vigna, che farò? Manderò il figlio mio, l'amato. Almeno questo rispetteranno. Ora, vistolo, gli agricoltori conferivano tra loro, dicendo, costui è l'erede, uccidiamo lui, perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Cosa farà dunque loro il Signore della vigna? Verrà e rovinerà questi agricoltori e darà la vigna ad altri. Ora, udito, dissero, non avvenga. Ora egli, guardato dentro loro, disse, che è dunque questo che è scritto? La pietra che i costruttori scartarono, questa divenne testata d'angolo. Ognuno che cade su questa pietra sarà sfracellato, e colui che su cui cadrà lo stritolerà. E in quella stessa ora cercarono gli scribi e i capi dei sacerdoti di mettere su di lui le mani, ma temettero il popolo. Capirono infatti che per loro disse questa parabola.
Ecco, prima di entrare un po' nel senso globale del testo, teniamo sempre presente una cosa, che il Vangelo è scritto per i cristiani, cioè per noi, non per gli altri. Anzi, addirittura, come dice Paolo nell'Antico Testamento, 1 Corinzi 10, versetto 6, dice ciò che è capitato allora, anche nell'Antico Testamento, è esempio di ciò che capita a noi. Quindi non dobbiamo mai applicarlo agli altri, o che cattivi quelli che hanno fatto così, ma è lo specchio di ciò che facciamo noi e che sempre si fa. Il Vangelo è eterno fino a quando ci sarà la gloria con la soluzione. E questo brano di Vangelo ci fa un po' la sintesi di tutta la storia di Dio, della sua passione per l'uomo, della sua preoccupazione, del suo amore infelice, della sua fedeltà, che fin dall'inizio ha preso cura del giardino, ha fatto l'uomo, ha fatto una cosa, l'altra, tutto per lui, e poi gli rivela la legge, e poi lo libera dall'Egitto, e poi lo libera dalla schiavitù di Babilonia, e gli dona la terra, cioè tutti i doni che Dio ci fa in fondo, dalla vita al mondo intero, all'aria che respiriamo, a noi stessi e a se stesso. E cosa vuole Dio da noi? Niente, vuole i frutti, e il frutto dell'amore è che noi amiamo, ci amiamo tra di noi e amiamo Lui. E alla storia di fedeltà di Dio, sempre più fedele, corrisponde la storia di infedeltà dell'uomo, sempre più infedele. Quindi sembra un amore infelice, no? Due parallele che non si incontrano mai. Più cresce la fedeltà di Dio, più cresce la nostra infedeltà, i nostri dispetti verso di Lui, fino ad ammazzare il figlio. Più di così non possiamo fare. È peggio che ammazzare il padre, ammazzare il figlio per il padre. Quindi il massimo male l'abbiamo già fatto. E Gesù cita il Salmo, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Quindi la pietra scartata dai costruttori, che sarebbe il figlio, pietra e figlio si scrive uguale in ebraico perché si saltano le vocali, ben e ban, era testata d'angolo del nuovo Tempio, quello che tiene in piedi l'universo nuovo. Quindi paradossalmente tutto il male che noi facciamo fino a uccidere il figlio, rivela e dona tutto il bene che Dio ci dà. Dio ci dona il figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Noi gli rubiamo la vita, lui dà la vita per noi. E il centro della nostra liturgia è far memoria e celebrare l'Eucarestia, ringraziando Dio di che cosa? Che l'abbiamo ammazzato per sé. E che lui ha dato la vita per noi. E quindi c'è un incontro tra la nostra infedeltà e la sua fedeltà. Si incrociano sulla croce, dove lui manifesta tutta la sua libertà. Dio ci lascia liberi, noi siamo liberi e abbiamo anche la possibilità di non amare, di fare il male. E anche lui è sommamente libero, ma la sua unica possibilità è quella di amare. E davanti alla nostra possibilità di non amare, di rifiutarlo, di ucciderlo, sembra che lui perda, difatti resta impotente, ma la sua impotenza rivela tutta la sua potenza. È un amore più forte della morte, sa dare la vita. Ed è sarà proprio contemplando questo Dio che noi siamo liberi dalla falsa immagine di Dio, e possiamo capire come siamo amati e possiamo cominciare a essere liberi per amare. Quindi questa parabola è un po' il centro di tutto il Vangelo, che racconta la nostra storia di ciascuno di noi, ed entriamo con questa storia già nel grande mistero del potere di Dio. Il potere è la possibilità, l'unico potere, l'unica possibilità che Dio ha, la sua somma libertà, è quella di amare fino a dar la vita. Mentre il nostro potere, la nostra somma possibilità è quella di essere egoisti fino a togliere la vita. Adesso vediamo il testo.
Versetto 9. Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e la affittò a degli agricoltori ed emigrò per lungo tempo.
Faccio notare che questa parabola, a differenza delle altre, è subito capita. Lo si dice alla fine, capirono che era per loro questa parabola. E poi, caso strano, cosa strana, alla fine i nemici di Gesù cosa faranno? Eseguiranno esattamente quello che lui ha detto nella parabola. E Gesù comincia a dire verso il popolo questa parabola. Ecco, il popolo comprende tutti noi, si intende il popolo di Dio, siamo tutti popolo di Dio, anche per sei capi, solo che hanno il capo sbagliato, la testa sbagliata e devono cambiare testa. E questa parabola, che è la sintesi di tutta la storia della salvezza, parla di un uomo, che è Dio, che piantò una vigna. Ricordate Isaia la storia della mia vigna che avevo curato tanto e come mai mi fa solo uva aspra, uva selvatica. E piantare la vigna è il gesto ultimo di possesso della terra. Quando Israele dall'Egitto entrò in Israele, la prima cosa era sopravvivere con quel che avevano. La seconda era coltivare un po' di frumento. Quando poi uno sta bene e fa tutto, c'è quel di più che è coltivare la vigna. Prima deve avere tutto il resto. E la vigna cerca il terreno migliore, un po' sulla collina, esposto un po' a ovest che ha più sole, devi scavare profondo, drenare, scegliere i viticchi giusti, selezionarli, aspettare anni perché cresca. Cioè, è tutta la fatica e la cura del coronamento. Poi rappresenta appunto il vino, la gioia, la festa, l'amore. Il primo gesto di Gesù a Cana fu appunto quello di dare vino, cioè il simbolo dello spirito e dell'amore, dove c'era acqua, c'è la legge. Ecco, quindi questa vigna è simbolo di Israele, del popolo di Dio, che si è coltivata con tanta cura, con tanta passione, la sua soddisfazione, vuol dire che lì corona tutta la sua opera, insomma, con la vigna. E poi cosa fa Dio? L'ha piantata lui. Poi la affitta a degli agricoltori. Gli agricoltori sono i capi, i responsabili, che non sono padroni del popolo, ma ce l'hanno ad affitto. Cioè non è loro il popolo. Devono pagare il frutto. E il frutto da pagare per il popolo è esattamente la giustizia e l'amore. Cioè devono essere loro giusti e misericordiosi e che poi ci sia giustizia e misericordia nel popolo. Questo è l'unico frutto che vuole Dio. Però vuole che lo facciamo noi questo frutto. perché lui ha già fatto la sua parte, ha piantato la vigna, ci ha amato, ha fatto tutto, aspetta che noi amiamo gli altri, ci amiamo tra di noi, che è il modo più profondo per amare lui. E poi lui emigrò. Cioè Dio, l'avete mai visto? No, se n'è andato, ha lasciato tutto nelle nostre mani. Emigrò per quanto tempo? Per lungo tempo. Cioè per tutto il tempo, dalla creazione del mondo fino alla fine del mondo, Dio è scomparso e ha affidato il mondo alle nostre mani.
Ed è interessante che il cammino di salvezza si faccia in qualche modo tenendo conto di un certo tipo di assenza del Signore, il quale evidentemente non è un'assenza di chi si disinteressa o di chi non abbia cura, anzi, proprio la vigna è il momento, appunto, come veniva appena ricordato, coronamento, no? Anche di finezza e di cura, però c'è questo spazio perché l'uomo possa esprimersi, vivere, esercitare la sua responsabilità. No, la riflessione sulla creazione che fanno i grandi maestri, rabbini, l'ebraismo antico parlano di un movimento di Dio che loro con una parola chiamano Tzimtzum, che è il movimento attraverso il quale Dio si ritira perché il mondo sia. Dio in qualche modo si autolimita, si autocontrae perché la creatura possa vivere, possa crescere, fare la sua vita responsabilmente. Versetti 10-12. A suo tempo inviò agli agricoltori un servo perché gli dessero dei frutti della vigna. Ora gli agricoltori, percossolo, lo rinviarono vuoto e continuò a mandare un altro servo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un terzo. Ora essi, anche questo, feritolo, lo scacciarono.
Ecco, qui è un po' la sintesi di tutta la storia del popolo di Dio, che a suo tempo, al tempo giusto, padrone, il signore della vigna, inviò agli agricoltori un servo. Gli agricoltori sono i capi del popolo, il re, i sacerdoti, comunque i capi, sono i responsabili di coltivare al posto di Dio. E manda questi servi, i servi sono i profeti, li manda al tempo opportuno. E qual è il tempo opportuno in cui vengono i profeti? Vengono sempre nei momenti di ingiustizia, di crisi, quando le cose vanno male, vengono a far che? Non a dire non c'è nessuna crisi, tutto va bene, ok, state tranquilli, e noi siamo bravi, ce la faremo. Vengono semplicemente i profeti a denunciare i re, i sacerdoti e tutti che così non si fa, perché operate giustizia, ingiustizia, oppressione, vi fate bei culti, ma non fate il frutto, e il frutto è l'amore e la giustizia, e la misericordia io voglio. Non le belle liturgie e l'oppressione e l'ingiustizia. Quindi Dio manda sempre i suoi profeti nel momento opportuno, cioè nei momenti più bui, quando c'è maggiore ingiustizia, manda i suoi servi, i profeti. Non ne manda solo uno, ne manda due, non due, ma tre, e poi molti altri ancora, dice Marco. Costantemente manda i profeti. E i profeti si differenziano dai profeti di corte. I profeti di corte sarebbero come la stampa favorevole al regime, no? Che dicono, Osanna, tutto va bene. Ma questo può capitare anche nella Chiesa, tutto ok. No, no, il profeta è quel che dice quel che non va. Ma non per cattiveria, per chiamare a conversione, cioè denuncia il peccato per chiamare a conversione e annunciare il perdono, per responsabilizzare tutti a vivere da figli di Dio. Questo è il vero profeta, non quello che maschera invece tutte le magagne che ci sono. Le evidenze, ma non per il gusto di criticare, no. Non per il gusto di denunciare semplicemente o di accusare, no. Semplicemente per il desiderio di cambiare, di conversione. Perché non è che il Dio goda della punizione del peccatore, anzi, non lo punisce, siamo noi a punirci. Vuole la conversione di tutti. E di questi profeti ne manda uno.
Sì, qui colpisce l'escalation, no? Da una parte dell'impegno del padrone della vigna che non demorde e continua a mandare i suoi servi fino a che vedremo manda il figlio, ma la risposta degli agricoltori è sempre via via più violenta. E anche insistita. Il primo viene percosso, il secondo viene percosso e disprezzato, il terzo viene ferito e scacciato. Quindi la risposta è via via più violenta, a fronte dell'impegno del padrone che continua a mandare persone, la risposta è esprime chiusura, esprime totale rifiuto.
Quindi c'è un crescendo di fedeltà da parte di Dio e un crescendo di indurimento da parte dei capi, degli agricoltori. Addirittura il percosso, disprezzato e ferito, è il servo di Yahweh, come sarà anche Cristo, l'immagine di Cristo. Quindi questa è un po' la sintesi. Cosa facciamo noi di quelli che ci dicono che bisogna cambiare? Percuotiamo e rimandiamo senza frutti quando va bene. Se viene un altro, lo percuotiamo, lo disprezziamo e lo rimandiamo. Se viene un terzo, un po' peggio, lo feriamo e lo scacciamo, fino a quando arriveremo a ammazzarlo. Infatti la storia dei profeti è questa, che già l'abbiamo detto altre volte, hanno una malattia professionale come il Battista, il taglio della testa. È da mettere in conto, perché oggi è più facile, forse non occorre neanche tagliare la testa, basta spegnere l'interruttore della televisione o della radio, non esiste più. Oggi si fa tacere, ma una volta l'unico modo per far tacere era mozzare la testa, come hanno fatto con gran parte dei profeti in un modo o in un altro, o metterlo nella cisterna, o fare tutte le piacevolezze che si possono fare. Ora vediamo allora cosa fa Dio, perché dice, qui mi fa male la faccenda. Io ho piantato con tanta cura la mia vigna, e la mia gioia la mia vigna, e la gioia di Dio l'uomo, ha fatto suo figlio a sua immagine e somiglianza, perché non vive da figlio e da fratello? E l'angoscia e il dolore di un padre, in fondo, che vede i figli che si ammazzano.
Vediamo dal 13 al 15. Ora, disse il Signore della vigna, che farò? Manderò il figlio mio, l'amato, almeno questo rispetteranno. Ora, vistolo, gli agricoltori conferivano tra loro, dicendo, costui è l'erede, uccidiamo lui, perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero.
Ecco allora il Signore della vigna, Dio stesso si interroga, che farò? È l'angoscia di Dio davanti al male del mondo, cosa posso fare? Punisco i cattivi, è semplicissimo, basta ammazzare tutti gli uomini, poi siamo a posto, ma non è quel che voglio, sono miei figli. Gli mando altri profeti, glieli ho già mandati, cosa posso fare che ancora non ho fatto? Che proprio si interroga, che farò? e l'impotenza anche di Dio davanti alla libertà dell'uomo, per cui la rispetta sommamente, a differenza di noi che la prima cosa che facciamo è togliere la libertà al partner, ai figli, agli altri, schiavizzarli. Dio ce l'ha data e non ce la toglie mai, anche se va contro di Lui e soprattutto anche se va contro noi stessi, che per Lui è peggio. Ecco, perché ci lascia sempre la libertà? Ecco. La libertà è la parola più equivoca, perché vedete, sono liberi di ammazzare i primi. Questa è libertà. È una libertà anche questa. È il fallimento della libertà. È la libertà dell'egoismo. È la libertà dei potenti. È la libertà di morire e di uccidere, di non amare, è il contrario della libertà, è la schiavitù dell'egoismo, però ci lascia liberi, anche nel male, perché se ci toglie la libertà non possiamo fare il bene, perché l'amore o è libero o non esiste. Quindi rispetta la nostra libertà, ma rispetta anche la sua. Lui è libero di amare comunque. E allora pensa all'ultima soluzione, è proprio ingenuo Dio, tanta fede nell'uomo. Manderò mio figlio, l'amato, o questo lo rispetteranno. Figlio e l'amato abbiamo visto nel battesimo, è Gesù, nella trasfigurazione, il figlio unico. Dio ha tanto amato il mondo si intende il mondo come male, come potere, come dominio, come schiavitù, come tenebra, bene, tanto amato questo mondo perché ha fatto dei suoi figli nel male, da dare il suo figlio. Perché chiunque vede il figlio abbia la vita eterna, perché scopra come Dio ci ama. Ecco, questo è il piano di Dio, che fin dall'inizio ci aveva fatti figli, ma noi abbiamo voluto rapire ciò che Lui ci aveva donato. Ora vediamo questo figlio, che tra l'altro Dio ha rivelato tutto il suo amore, come? Dice, da noi forse ci può essere uno che muore per un uomo da bene, per un amico, ma Dio ha rivelato il suo amore perché è morto per noi, ha dato suo figlio, quando ancora eravamo nemici e peccatori, ha dato la vita per noi. E se Lui ci ama così, chi ci accuserà se Dio ci difende? Se Lui ci ha dato il suo figlio, chi ci separerà dal suo amore per noi? Né vita né morte, neanche se lo ammazzo, perché dà la vita per me. Quindi questo amore appassionato di Dio che non finisce mai e che trova nell'inviare il figlio, cioè in fondo il padre che manda il figlio è più che mandare se stesso, è la cosa più preziosa. E la sua gioia piena, ecco, un Dio che fa così, ecco, Dio è così. Quindi al nostro male crescente risponde con un bene crescente fino al sommo bene, gli mando il figlio.
Pensavo che anche in questo caso, mi sembra il testo con finezza fa intuire il crescendo di rifiuto, perché mentre per i tre profeti, i tre servi, si potrebbe nel montaggio molto robusto, benché sintetico, sono reazioni rabbiose a un arrivo, no, qui c'è un vedere, forse da lontano, vistolo comunque, identificatolo prima, poi conferivano tra loro, che si potrebbe, se usassimo un linguaggio giuridico, magari ci sono esperti di questo tra voi, è una premeditazione, dunque è un delitto appunto più grave, perché è pianificato, non è una reazione rabbiosa, c'è premeditazione. E poi è interessante il fatto che questo figlio per il padre è l'amato, per gli agricoltori e l'erede, quindi l'avversario. È proprio diversa la lettura, proprio diversa l'atteggiamento e quindi la qualità della relazione.
E Gesù dice allora, vabbè,
fermata o uccisa, leggiamo la seconda parte del versetto 15 fino al 18. Cosa farà dunque loro il Signore della vigna? Verrà e rovinerà questi agricoltori e darà la vigna ad altri. Ora, udito, dissero, non avvenga. Ora egli, guardato dentro loro, disse, che è dunque questo che è scritto? La pietra che i costruttori scartarono, questa divenne testata d'angolo. Ognuno che cade su questa pietra sarà sfracellato, e colui su cui cadrà lo stritolerà.
Ecco, dopo averlo visto, conferiscono, hanno capito bene chi è, dicono ammazziamolo. Dopo la determinazione ultima è ucciderlo. E Gesù prevede molto bene quel che gli sta capitando. È il motivo perché l'eredità diventi nostra. E paradossalmente è vero. Ora, quello che costoro fanno, che ciò che noi facciamo, Paolo dice Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo, non è morto per gli altri, è morto per me, peccatore. Bene, cosa capita a me che gli tolgo la vita? Capita che lui dà la vita per me. Cioè lo stesso atto che io compio, che è il sommo male, più di uccidere il figlio di Dio, non possiamo fare. Più che uccidere il padre per sé, uccidere il figlio per lui. Bene, questo sarà il sommo bene, riceveremo l'eredità. Il figlio dà la vita per noi e il padre ci consegnerà il figlio, accogliendo il figlio diventeremo figli. Cioè stranamente Dio si serve del nostro male per fare il bene, ma non perché abbia bisogno del male. Se il male non ci fosse sarebbe meglio. Ma dato che noi lo facciamo, lui rispetta la nostra libertà, ma rispetta anche la sua. Noi facciamo il massimo male, uccidere Dio, e dice, va bene, io do la mia vita per te. Fammi un altro male se riesci. Per cui il male massimo diventa il contenitore, l'abisso profondo dell'immensità del dono di Dio. Dona se stesso. È ciò che celebriamo nell'Eucarestia, facciamo festa, ringraziamo, perché? Perché l'abbiamo ammazzato, perché lui ha dato la vita per noi. E lì lui si rivela come Dio nella sua libertà somma di amare e nella sua possibilità estrema. E lì noi riveliamo la nostra libertà somma di fare il male fino alla possibilità estrema, impensabile, di ammazzare Dio. Ed è il grande mistero della storia, dove la nostra infedeltà e la sua fedeltà finalmente si incrociano sulla croce, dove conosciamo tutto il male del mondo, lì c'è tutto il male del mondo e oltre il male pensabile e impensabile del mondo, sulla croce, l'uccisione di Dio. E lì c'è tutto il bene del mondo, è Dio che dà la vita per l'uomo, che si rivela come Dio, come massimo amore. E riceviamo l'eredità. E lo uccisero. Cosa farà dunque il Signore della vigna? Domanda Gesù e dice, bene, verrà, rovinerà quegli agricoltori e darà la vigna ad altri. Non è che rovinerà la vigna il popolo, gli agricoltori, cioè i capi, dove i capi non sono presi come persone, perché abbiamo anche dei capi, lo vediamo chiaramente in Luca, uno dei capi sarà Giuseppe d'Arimatea, che poi lo seppellirà, Il problema dei capi e di chi domina non è il fatto, come persona sono figli di Dio anche loro, solo che non lo sanno, hanno un errore nel capo, nella testa, hanno modelli sbagliati di Dio e di uomo. Per questo va rovinato il modello sbagliato, cioè il modello del potere, dell'oppressione, dell'ingiustizia, del dominio, dell'arroganza, della brama di ricchezza, di star sulla testa degli altri. Questo va rovinato se vogliamo che l'uomo sia salvo, perché è questo che ci rovina, è questo che ci impedisce di portare il frutto è l'amore di Dio e del prossimo. È questo che ci impedisce di vivere da figli e da fratelli, e questo va rovinato. E questo si rovinerà sulla croce. Che cosa si rovinerà? La falsa immagine di Dio e la falsa immagine di uomo. Dio onnipotente nella misericordia e nel dono, non nel tenere in mano la gente, nel dominare. È onnipotente non nel possedere, nel dare tutto fino a dar se stesso. Quella è la sua onnipotenza. E allora proprio rovinerà questi agricoltori falsi, cioè questi falsi modelli che abbiamo in testa, di Dio e di uomo, e ce ne vuole prima che siano rovinati con tutte le televisioni e i mezzi che ci sono, attraverso il figlio e quelli che hanno capito di essere figli e fratelli, e il mondo tornerà a essere libero, l'eredità sarà nostra davvero, non l'imbecillità. L'eredità, cioè saremo davvero come Dio, perché Dio ci ha fatti per essere come Lui. Solo che abbiamo sbagliato l'idea di Dio, abbiamo imitato il contrario di Dio.
E poi c'è questa prospettiva di una di un rifiuto a cui appunto la risposta è quella di un accanimento nell'amore, no? Questo è, allora che questo accanimento nell'amore passi attraverso la necessaria eliminazione di tutto quello che dentro di noi ci allontana dalla comprensione di Lui. Prima si parlava del mondo e dell'immigrazione, del padrone della vigna, e forse ci starebbero bene dei commenti presi dal grande Bonhoeffer, no? Che parla del mondo adulto, di questo mondo che fa a meno del Dio chiamato a risolvere i problemi, no? Del Dio tappabuchi, del Dio che serve per colmare quello che l'uomo non sa risolvere da sé, e bisogna trovare invece il Signore con un salto di qualità nella propria esperienza di fede, e Lui parla a questo punto del crocifisso, definendolo la infinita distanza che il Signore ha messo tra sé e le nostre immagini di Lui. Quindi credo che veramente è un salto in cui ci sta dentro tutto lo scarto, che è proprio quello giusto per la pietra angolare.
E una cosa ancora, rovinerà gli agricoltori, ci darà la vera immagine di Dio attraverso la croce, e poi darà la vigna ad altri. Questi altri siamo noi. Cioè, è quel che dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo undicesimo, che l'infedeltà di Israele è stata la salvezza del mondo. Cioè, pensate, un errore che hanno fatto loro, ma insieme ai Romani, insieme a tutti noi, è stata la salvezza di tutto il mondo. Cosa sarà la conversione del popolo di Dio al suo Signore? Sarà il fine del mondo, perché Dio è fedele alla sua alleanza. Quindi quel che c'è stato di male era quel che diceva Paolo, no? Che ovunque andava a predicare nelle sinagoghe, poi lo mandavano via a pedate nel sedere, giustamente, e ha fatto il giro del Mediterraneo così, e ha capito, dovevo annunciare alle genti chi è Dio, cioè a tutti i popoli, l'ha capito a posteriori, che a tutti i popoli doveva annunciare l'amore e la misericordia di Dio. Quindi il rifiuto di pochi ha comportato la salvezza di tutti. Quando poi quegli eletti, loro lo capiranno, questo sarà compiuto il disegno di Dio. Ora, dato che noi siamo cristiani, ci consideriamo eletti, quando ci convertiamo noi, è la fine del mondo. Se noi cristiani cominciamo a prendere sul serio il Vangelo, è il fine del mondo. Ed è la fine del mondo sbagliato, è la nascita del mondo nuovo. E la gente ha udito, dice, non avvenga. Dicono non avvenga e poi lo faranno.
Cercano di farlo subito.
Ed egli, guardando dentro loro, disse, che è dunque questo che è scritto? La pietra che i costruttori scartarono, questa divenne testata d'angolo. Cita il Salmo 118, che già abbiamo visto quando Gesù entrò con l'asinello a Gerusalemme 2 giorni prima, o 3 giorni prima. La pietra scartata dai costruttori è il figlio. Ben Ebban, in ebraico si scrive uguale, solo manca la vocale, dice la pietra è il figlio, è scartato, buttato via, gettato via, divenne la testata d'angolo del nuovo Tempio. Testata d'angolo che unisce poi le due parti, tutti i popoli, i gentili e i giudei, il cielo e la terra. E questo, continua il Salmo, è l'opera mirabile di Dio, che si serve del male che noi abbiamo fatto per fare il suo capolavoro. Come noi in fondo facciamo il male con il bene, perché lo facciamo coi doni di Dio il male, coi beni della terra, con l'intelligenza, con la volontà e con le energie che abbiamo, e sono tutti beni, così Dio si serve dei nostri mali, non ci dobbiamo sforzare però a farli. Per fare il bene. Ne facciamo abbondante, chissà cosa farà di bene.
Sciano.
E poi continua testata d'angolo e poi fa una citazione strana che richiama l'inizio. Ognuno che cade su questa pietra sarà sfracellato e colui su cui cadrà lo stritolerà. Chi è questa pietra? È il figlio crocifisso, che è scandalo per tutti. Scandalo, tutti inciampano, anche tutti i discepoli e gli apostoli cadranno davanti alla croce, anche noi non ci crediamo, lo mettiamo in croce volentieri anche esposto, ma poi che ne tiriamo le conseguenze che l'abbiamo messo in croce e bisognerebbe anche convertirci, è un'altra cosa. Quindi tutti cadiamo su questa pietra e ci sfracelliamo, ci perdiamo la fede davanti allo scandalo della croce, come i discepoli. Poi colui su cui cadrà la pietra sarà sfracellato, la citazione è da Isaia 8, e però allude anche a Daniele 2 quando parla dell'idolo, la statua grande, enorme, d'oro, coi piedi d'argilla, cade una pietra, un sassolino dal monte, e fa andare in frantumi tutto il grande idolo. Cioè vuol dire che questa pietra di scandalo, la croce, distruggerà il grande idolo, la falsa immagine di Dio. Tutti saremo scandalizzati, inciamperemo. Dio stesso cadrà, quel Dio che pensiamo noi, e nella nostra caduta sperimenteremo chi è Dio, colui che ci ama fino a dar la vita per noi, e sarà la nostra salvezza, l'opera mirabile di Dio, il potere di Dio. Con quale potere? Questo è il potere di Dio.
E in quella stessa ora cercarono gli scribi e i capi dei sacerdoti di mettere su di lui le mani, ma temettero il popolo. Capirono infatti che per loro disse questa parabola.
Avevano chiesto di scrivere i farisei e i sommi sacerdoti con che potere faceva queste cose.
Ho richiamato il fatto che c'è timore del popolo, temono il popolo anche quando devono rispondere sull'autorità del battesimo di Giovanni, da dove veniva, e di nuovo qui, che è un popolo che sembra ancora molto schierato con Gesù, ma appunto sono 3 giorni dalla Pasqua, e cambierà presto l'umore. Per proseguire nella preghiera, alcuni salmi, oltre a quello già su cui già ci siamo fermati per la preghiera, 117-118, c'è il Salmo 80, il 136, c'è il cantico di Isaia per la vigna, Isaia 5:1-7. C'è la seconda parte del capitolo terzo di Giovanni, Giovanni 3, dal 16 alla fine del capitolo, e ci sono i 2 passaggi citati di Paolo dalla lettera ai Romani, Romani 8, 31-39 e Romani capitolo 11. Ecco, per chi fosse arrivato quando era già avviato l'incontro, ricordo che lunedì prossimo 30 noi ci vediamo qui regolarmente, mentre poi il lunedì santo 6 di aprile e il lunedì dopo Pasqua il 13 non ci sarà l'incontro, che quindi riprende il 20.
La casa è tutta la situazione. quella chiesa di Sant'Agostino si sarebbe offerta a Sant'Agostino. E si pensava che ci sarebbe stata della croce, della croce sarebbe stata fatta con Anna. E la sentenza al contrario, non come questo è, che è Gesù quello su cui la croce è preferita. Cioè quello che si perde è l'uomo che si pensa nella croce.
L'unico che si perde è Dio, il mondo è tutto salvato. Siamo noi specialisti nel perdere gli altri per salvare noi. E Dio è specialista invece nel salvare tutti, perché sono tutti i suoi figli, perdendo se stesso, fin dall'inizio. E comunque è circa, perché Dio ha tanto amato il mondo, era per non cadere nel manicheismo. In Giovanni il mondo in genere vuol dire proprio il mondo in senso negativo, cioè il cosmos, vuol dire, per cui cosmetico, è l'ordinamento, la struttura del mondo, e dice basata sulla brama di possedere cose e le persone, sulla superbia, sul paragonarsi a Dio stoltamente, perché Dio è umile. Quindi intende per mondo questo mondo posto nel male. Però espressamente Giovanni lo chiama salvatore del mondo. E Dio ha tanto amato il mondo per dire che non disprezza nulla delle sue creature. E quindi c'è un'ambivalenza del mondo dove, pur essendo negativo come l'uomo, insomma, non è che sia tutto positivo. Va bene, lo ama tutto lo stesso, però non ama il male. E il male, rappresentato dai capi, verrà rovinato, speriamo. Non i capi, il male, perché i capi poi sono quelli che leggiamo noi, quindi ce l'abbiamo dentro noi il male. E circa la storia come Dio si serve del male, che lui non vuole, perché rispetto alla nostra libertà, ci sono dei testi molto belli, per esempio Atti 4 e 27 seguenti, la prima volta che sono perseguitati e messi in prigione gli apostoli, capiscono che è vero ciò che è capitato a Cristo, perché capita anche a loro. E cosa è capitato? Che tutti, Ponzio Pilato, i capi del popolo e Erode si sono uniti per far che? Per fare, o Dio, ciò per il tuo cuore, la tua mano, aveva preordinato che avvenisse. Cioè, alla fine il male compie il disegno di Dio. Non perché Dio voglia il male, perché attraverso il male che noi facciamo, lui consegna se stesso e ci offre tutto il bene. Lo stesso Apocalisse 17:17, lo stesso lo trovate anche in Genesi 50:20, quando Giuseppe ai suoi fratelli, che avevano paura adesso che è morto il papà, chissà cosa ci fa, li chiama e dice: se voi avete pensato di far del male contro di me per uccidermi, Dio se ne è servito per fare un grande bene, formare tutto questo grande popolo che vedete. Cioè Dio entra nei nostri disegni, poi uno dovrebbe anche capire la sua storia, come dice Romani 5:20, dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Non perché Dio ama il peccato. Oppure in Luca, quando c'è la storia della peccatrice e del fariseo, Gesù lo spiazza dicendo: chi amerà di più? Colui al quale è stato perdonato di più, cioè chi ha peccato di più. Stranamente la nostra miseria poi diventa il luogo e la misura della misericordia, come se uno fa un grande buco, bene, e l'altro lo riempie d'acqua e diventa un grande lago. Per cui quest'acqua della misericordia è maggiore laddove è maggiore il vuoto, il male. E il sommo male che è la croce è il sommo bene da se stesso e rivela Dio. Cioè è davvero la genialità di Dio, l'opera mirabile, che rispetta necessariamente la nostra libertà, siamo suoi figli, e però rispetta anche il suo essere padre e il suo amore. Comunque volevo dire una cosa che non c'entra per nulla a questo. Siccome quando avevamo parlato, quando eravamo là nel teatro del caso di quelle critiche fatte a quel padre che uccideva la figlia, eccetera, avevo detto che era criminale che diceva così, lo confermo, mi sono informato molto bene, la tradizione della Chiesa è contraria a quanto avete sentito dire dalla televisione e dai giornali, anche da certa stampa cattolica. È contro la tradizione della Chiesa. No, per tranquillizzare le coscienze. È perché la verità ha il suo luogo. Comincio finalmente a aprire l'articolo anche su riviste teologiche, dimostrandola, dico, ma perché lasciate andare in giro dei beceri per dei mesi così sulla stampa cattolica, organizzando cose oscene, delittuose. Scusate, era per dire che Dio si serve del male per fare il bene, speriamo. Era quella la connessione. Ma speriamo, perché questo è un male che ha allontanato tanta gente dalla fede.
Per guardare la storia complessiva e agire di conseguenza, a me pare che l'uomo abbia poco per riflettere.
Abbiamo anche troppo tempo per fare il male. Comunque, circa il tempo, scusa, perché se no, non fa troppo lunghe considerazioni, ma è vero, ma di Dio si dice che per lui 1000 anni sono come un giorno, perché è paziente, ma un giorno è come 1000 anni perché dice, quando è che la smettono di fargli scemi? Perché vuole che i suoi figli anche facciano bene, quindi siamo noi che abbiamo, dovremmo valorizzare il tempo che abbiamo, l'unico tempo che abbiamo è questo presente. Non è solo per i cristiani, ma non... Sì, breve, per favore. Bene, adesso finiamo le prediche, sentiamo altri, dai, perché sennò non si finisce più. Il tempo è breve, dai. Abbiamo già fatto la predica noi e già d'avanzo.
Qualcosa fatto di un altro
Tra l'altro questo testo è davvero un sunto di tutta la storia della salvezza passata e futura, quindi è molto denso necessariamente, sì, con molti spunti. Però se notate qui c'è l'apice perché c'è lo spunto massimo del nostro male, uccidere il figlio, e c'è lo spunto massimo del dono di Dio che dà la vita per noi, quindi per questo è un testo centrale.
Bene, allora accogliamo l'invito a pregare da figli insieme al figlio, che è la pietra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Bene, buonanotte e a lunedì.
Anche stando basi,
sì.
Perché preferire?
Si può provare,
perché preferire?